L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica. Questa mattina sull'isola deserta è arrivato uno scrittore il cui ultimo libro è Di chi è questo cuore, pubblicato dalla nave di Teseo, e questo scrittore è Mauro Kovacic. Mauro Kovacic, come è arrivato sull'isola deserta?
Dovrei dire a stile libero, ma in realtà sono venuto a piedi.
È la prima persona che non è arrivato con nessuna barca, ma comunque sarebbe arrivato con il corpo. Quanto conta il corpo nella definizione di sé e in questo suo ultimo romanzo?
Appunto, volevo dire stile libero per stare un po' nel personaggio, e il corpo, ho avuto una lunga attività, diciamo, sportiva fino a livelli di vero fanatismo, e a un certo punto però il corpo si è inceppato, niente di grave, una piccola cosa che racconto un po' in questo ultimo libro, ed è stata l'innesco di un ragionamento e di fatto un racconto sui nostri corpi, di fatto sul desiderio, su come cambiano i corpi, su come cambiano i corpi come templi del nostro, diciamo, di contemporaneo, come sono sia il biglietto da visita che l'arma contundente che usiamo, le relazioni con gli altri, e anche come questa specie di cosa festosa, effervescente, delle relazioni sul corpo, con il corpo, nasconda in realtà una forte ansia, no? Che è quella della pressione che il mondo esercita su di noi. Dobbiamo essere sempre pronti, sempre ai tanti, sempre belli, sempre efficienti, adesso si dice performanti, no? Sembra quasi che questo venga dallo sport poi alla fine, quindi partendo da lì ho fatto un ragionamento che poi è diventato un romanzo sulle persone che mi circondano, su di me, sulle persone che ho attorno. Per me l'immagine dell'isola deserta è forse la più terrificante. Non riesco a immaginare una cosa che mi terrorizzi di più, intanto perché io ho un cattivo rapporto con me stesso, diciamo, sto a disagio a lungo con me stesso, quindi ho bisogno di parlare con le persone, o perlomeno di poterle raggiungere. Poi magari non le chiamo, però so che posso aggrapparmi a un dialogo, a una chiacchierata, a una persona, a degli amici fondamentalmente, quindi io anche non saprei scrivere stando da solo, riesco a scrivere solo immerso in una situazione urbana, quotidiana, con la mia compagna, con la vita che faccio tutti i giorni. Non sono di certo quel tipo di scrittore, l'ho fatto quando ero ragazzo, insomma in qualche occasione ho avuto qualche fortuna di qualche residenza, però non sono quel tipo di scrittore che si apparta e fa le residenze per scrivere il libro. Io ho proprio bisogno di stare nella vita di tutti i giorni. L'isola deserta, uno poi alla fine se la crea, riesce a crearsela nella scrittura anche stando insieme agli altri. C'è un libro bellissimo secondo me che si intitola Saggio sul luogo tranquillo di Peter Handke. Peter Handke dice: io vado a cena con gli amici e poi mi ritiro in bagno e sento le loro voci che continuano la conversazione al ristorante. E questa cosa mi fa stare bene, mi fa stare per delle ore in bagno, perché io so che quando voglio posso uscire dal bagno e tornare dai miei amici, e quindi mi ricavo una specie di solitudine ambientata, una solitudine condivisa. Ecco, io credo che questa sia la mia unica isola deserta possibile.
Siamo qui sull'isola deserta con Mauro Kovacic, il cui ultimo libro è Di chi è questo cuore, pubblicato dalla nave di Teseo, ed è un altro pannello dell'autobiografia inventata, reale. Ecco, qual è l'affidabilità dell'autobiografia in un romanzo come Di chi è questo cuore? O qual è, in generale, visto che lei è anche un lettore, Kovacic, l'affidabilità della biografia, cioè il rapporto tra realtà e verità?
L'affidabilità è, vorrei dire che è totale, nel senso che la mia intenzione è quella di essere un testimone. Io gioco molto sul ruolo della testimonianza. Gli ultimi libri sono tutti con romanzi fatti di persone, non di personaggi. Poi noi lo sappiamo, lo sai anche tu che insomma, scrivi come me, che il passaggio sulla pagina scritta, un elemento di finzione è proprio insito, no? È come aggiustare il cucchiaino immerso nell'acqua, no? La rifrazione che crea, no? Che si spezza, tu lo aggiusti, lo fai dritto, no? L'elemento di finzione c'è sempre, però l'intenzione conta. Se uno legge, che ne so, Patrimonio di Philip Roth, ha la precisa sensazione che quello sia un romanzo su suo padre, che quello sia davvero il padre dell'autore. Poi noi non sappiamo se i fatti sono andati davvero in quel modo. La differenza è, io in questo libro lo dico, tra la questione dell'aderenza ai fatti e la sincerità. La sincerità è quando tu dici una verità che nuocerà a te stessa, una verità che ti metterà in gioco. E quindi questo grado di esposizione è dato di fatto da una specie di accordo tra la tua voce e il tuo racconto. Quando uno vede anche un documentario sa che da come viene montato il documentario, da come viene messa la telecamera, e quello è un progetto artistico, un progetto espressivo. Cito un autore che mi sta molto a cuore, Ingmar Bergman, e lui diceva: ogni volta che metto la telecamera e scelgo un'inquadratura, quella è una scelta morale. E intendeva esattamente questo, cioè quello è l'atteggiamento di fedeltà alla tua, diciamo, verità interiore. Poi quello che ne viene è un film. Io mi accorgo che il movente principale della scrittura per me è capire. Quando io comincio a scrivere è perché sono in una situazione di disagio, diciamo, devo risolvere un problema sostanzialmente, cioè l'innesco di ogni mio romanzo, alla fine di ogni mio testo, per così dire, nasce da come posso uscire da questo problema. Quindi alla fine ha a che vedere con un atteggiamento anche scientifico, no? Risolvere un problema, questa è la ragione per la quale io capisco proprio nel momento in cui scrivo. Non ho questa specie di ho qualcosa da dire e ora lo dico, ma al contrario capisco che devo venire fuori da questo cul-de-sac, e per me il modo per uscirne è quello di scriverne, e quindi piano piano comincio a capire qualcosa di quello che stavo facendo. O forse non ne capisco nulla, però diciamo comunque è una forma, anche una specie di via di fuga da un impasse, no? Per me l'unica scrittura possibile è quella, diciamo, come forma di conoscenza. Io non sono mai riuscito a pensarmi come uno scrittore di intrattenimento, ma non perché lo consideri svilente o volgare, ma proprio perché non sta in me. Tante volte sento gli scrittori che dicono: ho regalato questa storia ai miei lettori, e io non regalo niente, cioè parto sempre dagli affari miei, dalle mie questioni, e poi spero che le mie questioni possano essere degne di attenzione anche da per gli altri, ecco.
Mauro Kovacic, sull'isola deserta, il suo ultimo libro è Di chi è questo cuore, pubblicato per I tipi della nave di Teseo. Ci ha raccontato finora perché si scrive e perché si capisce scrivendo, perché lui capisce scrivendo. Le chiedo, Mauro, che libro ha portato per noi stamattina sull'isola deserta?
Per voi stamattina ho portato Il diario di Anne Frank, perché è un libro non solo banalmente a cui sono molto affezionato, ma è un libro con il quale sono cresciuto. Io ho avuto la fortuna di avere un'insegnante alle medie che ci leggeva dei brani, c'era la classica ora di narrativa, abbassava le tapparelle in classe e leggeva dei brani. E io all'epoca ero, non so, Zanna Bianca, Il richiamo della foresta, I misteri della giungla nera, ero immerso in quel tipo di avventure, insomma. E a un certo punto è capitata questa voce di una ragazzina ai 13 anni, la voce di Anne Frank, che parlava di sé e parlava, soprattutto dava voce a un'intelligenza e a una profondità che mi ha illuminato, nel senso che a quel punto ho capito che le ragazzine che avevo accanto, le mie compagne di classe, pensavano così, cioè erano delle ragazzine che avevano un pensiero, adesso non so se avevano la stessa profondità di Anne Frank, però caspita, era possibile che quel grado di, come dire, di profondità, di elaborazione stesse nelle ragazze che avevo accanto? Il mio stupore era proprio questo, dicevo io vedevo Sandokan, Mompracem, Zanna Bianca, io mi sono commosso per Book, cioè diciamo avevo altri livelli. A un certo punto ho scoperto che le ragazzine invece già pensavano a tutte quelle cose stratificate a cui pensava quella ragazzina. In quella fase ovviamente non sapevo niente della Shoah, non sapevo niente del fatto che lei poi sarebbe diventata appunto simbolo di tutto quello che sappiamo, però è stato un risveglio proprio, una specie di vera e autentica illuminazione. Quindi le ragazze pensano questo, primo punto. Secondo punto, università, quindi parliamo della fine degli anni Ottanta, esce la versione, diciamo, critica, l'edizione critica del diario. Io all'epoca studiavo all'università, studiavo filosofia, studiavo Heidegger. Heidegger era un nazista, Heidegger spacca il capello in quattro su, non so, sui frammenti presocratici, togar autono e inestint, kai e inai, giacché pensare ed essere sono lo stesso. Su Parmenide lui scrive pagine memorabili, però giacché pensare ed essere sono lo stesso, lui era nazista. E a me questo faceva problema, diciamo. È stato l'uomo di Hannah Arendt era un'ebrea, e lo ha perdonato. Tutto questo, diciamo, mi ha fatto riprendere in mano Anne Frank, che continuo a chiamare Anne Frank perché si chiama Anne Frank e non Anna Frank, come noi abbiamo ostinatamente voluto chiamarla.
Infatti è la prima persona che sento pronunciare Anne Frank invece di Anna Frank.
Ma secondo me è giusto restituirle il nome che aveva, insomma. Però vabbè, questo è meno importante. Fatto sta che lì è stato invece un momento di confronto più critico, cioè capire alla fine meglio tutto quello che significava la Shoah e tutto il resto. E la terza volta è stata invece molto recentemente, riascoltando a Radio 3 Daria De Florian, bravissima, che leggeva il diario, e lì è stato invece, ho capito dopo, riappropriarmi di questa ragazza, a quel punto il desiderio ovviamente era svanito, riappropriarmi come della bambina che non avevo avuto, della figlia che non avevo avuto, no? Insomma, questo è il libro carico di simboli per me ed è una meraviglia.
12 giugno 1942. Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che mi sarai di grande sostegno. Ventotto settembre 1942, aggiunta. Finora mi sei stato di grande sostegno, e anche Kitty, alla quale ora scrivo regolarmente. Questo modo di scrivere il diario mi piace molto di più e adesso quasi non vedo l'ora di avere il tempo per scrivere sulle tue pagine. Sono molto, molto contenta di averti portato qui con me.
Mauro Kovács, ci ritorno un attimo su Anne Frank, perché non avevo mai pensato e vorrei che lei ritornasse per me e per gli ascoltatori di Radio 3 su questo concetto. Anne Frank compagna di classe quando la legge che ha 13 anni, Anne Frank interlocutore quando a un certo punto sta studiando Heidegger all'università, Anne Frank figlia quando a un certo punto è adulto tanto da poter aver avuto una bambina di quell'età. Perché cambia la nostra posizione di lettore rispetto ai personaggi? È come se loro fossero fermi, morti, e noi continuiamo a evolvere e però ci riposizioniamo diversamente. Che succede con questi personaggi letterari che ci accompagnano tutta la vita ma cambiano posizione intorno a noi?
Credo che questo abbia molto a che vedere col fatto che ogni lettura di fatto è un'esecuzione, è come un concerto, e quindi tu vai a sentire un concerto, vai a sentire, che ne so, la nona di Beethoven a 15 anni, è fatta da Karajan è una cosa, fatta da Bado quando ne hai 27 un'altra, è fatta da Zubin Mehta quando ne hai 35 un'altra ancora. E le esecuzioni alla fine in questo caso siamo noi a farle come lettori. Noi prendiamo il libro di Anne Frank non esiste come oggetto, non lo sappiamo, no? Quando noi leggiamo, di fatto rendiamo vivo un testo che stava lì, inerte, no? E quindi ogni lettura, a seconda del tuo stato d'animo, del tuo momento storico, delle cose che ti stanno succedendo in quel momento, assume un nuovo significato, probabilmente una nuova coloritura, credo che sia così.
Non sopporto quando si occupano tanto di me. Allora sì che divento prima sfacciata, poi triste e alla fine torno a rovesciare il cuore. Giro in fuori la parte brutta e in dentro la buona e cerco un modo per diventare come vorrei tanto essere e come potrei essere se nel mondo non ci fosse nessun altro. Tua Anne-Marie Frank. Qui finisce il diario di Anne.
Che musica ha portato per noi?
Allora, ho portato Pablo Honey di Radiohead. E questo, anche questo c'è una ragione tutta biografica, perché in quegli anni Pablo Honey è uscito, il primo disco di Radiohead è uscito nel 93. E io li sentivo vicini questi ragazzi, perché per me erano anni potentissimi. Io ero uscito quell'anno col mio primo libro, avevo preso il posto a scuola, avevo fatto il concorso, ho preso il posto a scuola, tutto mi stava succedendo. Nella mia precedente vita avevo fatto anche l'insegnante dal 93 al 2000, e c'erano questi ragazzi che cantavano queste canzoni che poi sono diventate di dominio, hanno avuto il successo che hanno avuto. Ecco, è uno di quei casi in cui ti dà fastidio che diventi di dominio così diffuso, no? Perché ti sembra di averli scoperti un po' tu. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Io mi ricordo che facevo in macchina Pordenone Conegliano, perché andavo tutti i giorni, andavo al liceo Concetto Marchesi a insegnare, e facevo queste lunghe colonne di macchine sulla Pontebbana con la pioggia battente, incolonnato tra i tir e le cose, e sentivo queste canzoni. But I'm a creep. Creep, a un certo punto dice what the hell am I doing here, I don't belong here, no? Che cavolo ci sto a fare qui, io non appartengo a questo posto. Io venivo da Trieste, che è tutto un altro mondo, perché Trieste col Veneto ha molto poco a che fare, e quindi mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua, anche se poi sono passato anni bellissimi a Pordenone, non voglio sminuire quelli che sono stati anni felici, però ecco, individuo in quel disco una specie di mia nuova nascita, perché sono passato da quella che era così l'adolescenza, la giovinezza, alla vera età adulta, no? Ho cominciato a convivere con la donna con cui stavo, avevo un lavoro, ho pubblicato il mio primo libro, quindi le cose mi stavano succedendo come uomo adulto. E questo disco è stato un po' una pietra miliare. I don't belong here. I
Mauro Kovacic questa mattina per noi sull'Isola Deserta ha portato ben 3 Anne Frank, tutte le sue Anne Frank e il suo diario, i Radiohead, e a questo punto gli chiediamo che film ha portato per noi questa domenica mattina.
Il film che ho portato è Film Rosso di Krzysztof Kieślowski. Credo che l'unica ragione sia che secondo me è il film che più mi ha influenzato. Io ho amato molto Krzysztof Kieślowski, il suo cinema tra l'altro guarda caso coincide proprio con più o meno gli stessi anni di Pablo Haney, quindi evidentemente lì c'è stata una specie di svolta per me intorno ai 93-94. Era uscito il decalogo di Kieślowski, i dieci film ispirati ai 10 comandamenti, e poi era uscita questa trilogia sui 3 colori della bandiera francese, film rosso dedicato a fraternité, alla fraternità. Beh, è un film pazzesco, di una bellezza infinita, c'è una Irène Jacob stupenda, Jean-Louis Trintignant che fa meravigliosamente un giudice in pensione, un giudice incarognito, cattivo, che però nella sua misantropia, nella sua durezza, assume un ruolo di, diciamo, rivelatore agli occhi di Irène Jacob e agli occhi dello spettatore, perché ad esempio è un cattivo che ti fa capire come poi la condizione umana sia dettata da sentimenti, diciamo, spesso di colpa, di vendetta, di responsabilità. C'è una scena memorabile che è poi un po' l'inizio della relazione di amicizia tra Irène Jacob e Jean-Louis Trintignant, quando Irène Jacob riporta il cane che lei ha investito, lo riporta al giudice, cioè il collare, cioè l'indirizzo, lei la riporta al giudice convinto di fare una cosa importante, e il giudice non soltanto la maltratta, ma le dice anche che le dice: ma tu sei sicura di avermi portato il cane per fare un piacere a me e non per diciamo assolverti, o perlomeno diciamo risolvere questo senso di colpa che hai nei confronti miei e nei confronti del cane che hai investito? Il suo cinema etico non sta nel giudicare moralisticamente i personaggi in scena, ma sta proprio nel suo sguardo, nel modo in cui lui, il suo punto di vista, il modo in cui mette la telecamera, le cose che ci mostra, le cose che non ci mostra. E spesso ci mostra le cose dalle quali noi vorremmo distogliere lo sguardo. Questo poi spesso è diventato una specie di mia postura, anche di mia poetica, cercare di mostrare le cose dalle quali noi tentiamo di distogliere lo sguardo, ecco.
A proposito della donna che ha amato, l'ha tradito. L'ha tradito. Lei non ha mai capito perché. E ha continuato ad amarla per anni.
Come sa tutte queste cose?
Non era difficile da indovinare. Com'era?
Studentessa all'università, 2 anni avanti a me. Era bionda, delicata, luminosa, un lungo collo. Portava abiti chiari, i suoi mobili erano chiari. Nell'ingresso c'era uno specchio con la cornice bianca. È in quello specchio che una sera ho visto le sue gambe bianche aperte. Con un uomo in mezzo.
Come mai era accaduto questo? Lei lo sa?
Quell'uomo si chiamava Hugh Gobling. Poteva darle ciò che voleva. Sono partiti. Li ho seguiti. Ho attraversato la Francia, la Manica. Sono stato umiliato. Fino al giorno in cui lei è morta in un incidente. Da allora non ho mai più voluto legarmi a una donna. Sì, ho smesso di crederci.
Ringraziamo Mauro Kovacic per essere stato con noi stamattina sull'Isola Deserta. Ricordiamo che il suo ultimo romanzo, pubblicato dalla Nave di Teseo, si intitola Di chi è questo cuore? Ha lasciato per noi il diario di Anne Frank, i Radiohead da soli sull'Isola Deserta, che quindi potranno non andare per il mondo almeno per questa domenica, e Film Rosso di Czesłowski. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre a 10:15, sempre su Radio 3. Grazie da Chiara Valerio. Try but working at chaotic things, and why should I believe myself like you? L'Isola Deserta con Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Rai Radio 3, email radio3@rai.it.